Caro Moretti, c'è chi serve il paese per 20.000 euro l'anno. Di Giorgio Meletti, 21 marzo 2014. All'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, che è un ottimo manager, consigliamo prudenza. L'affermazione che se lo Stato taglia i superstipendi buona parte dei suoi manager se ne andranno lasciandoci soli nella valle di lacrime a sopportare l'inevitabile peggioramento del servizio ferroviario ha quattro caratteristiche invero perniciose. 1. Non fa paura a nessuno. 2. Non è nuova. 3. Porta male. 4. Non ha senso. L'idea che le ferrovie dello Stato abbandonate dai suoi manager offesi per il taglio dei loro superstipendi possano ulteriormente peggiorare il loro servizio più che timore suscita curiosità. È probabile che la stragrande maggioranza dei pendolari italiani riterrebbero necessario un supermanager superpagato più che altro per la sfida impossibile di riuscire a peggiorare le cose. La minaccia di Moretti non fa paura. La discussione pubblica sugli stipendi a volte osceni dei manager pubblici e privati è iniziata con la grande crisi finanziaria mondiale nel 2008. Già allora Alessandro Profumo, che aveva guadagnato nel 2007 9 milioni di euro, pari a 25.000 euro al giorno, domeniche comprese, pari alla retribuzione media dei lavoratori italiani, ma non al giorno, all'anno, fece l'offeso. Ritengo che ognuno debba essere pagato secondo il merito e secondo il mercato. La rivendicazione di Moretti non è nuova. Poco dopo questa intervista avvenne la nemesi, cacciato in malo modo da Unicredit. Profumo fu ignorato da tutte le grandi banche straniere che, a suo dire, erano in coda per prenderselo, costringendo gli azionisti Unicredit a trattenerlo a suon di milioni di euro. Il banchiere genovese si è poi ricollocato al Monte dei Paschi come presidente a gratis e gli azionisti Unicredit si mangiano le mani pensando che a botte di 9 milioni all'anno hanno pagato una prestazione oggi misurabile con i 14 miliardi di perdita messi in bilancio nel 2013 dopo le doverose svalutazioni delle banche da lui comprate a peso d'oro in giro per l'Europa e per l'Asia. Dire che c'è il mercato che ti attende a braccia aperte porta male, come già insegnava in tempi non sospetti la scena iniziale del film Ghostbusters. Le ferrovie dello Stato rivendicano di essere un'azienda che sta sul mercato, e ogni pendolare sa infatti che i treni regionali sono sempre puntualissimi per non rischiare che il cliente lasci indignato la pensilina per chiamare la limousine. Moretti no, non è sul mercato. Egli è dipendente delle ferrovie dello Stato dal 1978, non ha mai avuto un altro posto di lavoro, nessuna azienda l'ha mai strappato a un'altra a suon di soldi. Il fatto che in 36 anni solo uno dei circa 200.000 dipendenti di allora delle ferrovie dello Stato sia arrivato a guadagnare 850.000 euro all'anno significa che Moretti, che pure è davvero bravo, ha pescato l'unico jolly del mazzo, non che è immerso in un regolare percorso meritocratico. Quindi, se per caso Matteo Renzi gli abbasserà lo stipendio, cosa comunque improbabile e forse anche illegittima, avrà subito una cosa che decine di migliaia di manager grandi e piccoli hanno già subito almeno una volta nella vita, si sono rimboccati le maniche e se la sono giocata. Si chiama flessibilità, caro ingegner Moretti, e come milioni di precari sanno, non c'è flessibilità senza pazienza. D'altra parte, di che si lamenta? E soprattutto, perché non si è ancora dimesso per andare a guadagnare il triplo in Germania? La risposta è nota. Moretti, e in questo non c'è nessuna ironia, ama servire il suo paese al punto che lo serve per soli 850.000 euro anziché i 2,5 milioni che ritiene di meritare. Per questo la sua protesta non ha senso. Noi tutti, anime semplici, non amministratori delegati, pensiamo che si possa servire con amore il proprio paese anche per soli 248.000 euro all'anno, senza fatica, visto che questa povera Italia è piena di gente che serve il paese, non sempre, ma spesso con amore, per 20.000. Renzi alla prova, licenzi subito Moretti. E senza liquidazione. Di Sergio Noto, 21 marzo 2014. Personalmente non ho ragioni particolari per avversare il nuovo governo Renzi, come molti altri sono in attesa, poi giudicheremo. Ora però il rottamatore ha un'occasione imperdibile per dimostrare di che pasta è fatto, qual è la linea futura del suo governo, se saranno solo chiacchiere e distintivo, oppure se finalmente avremo i fatti, quelli della svolta, della rivoluzione di cui dice. E se dai frutti si riconosce il profeta, l'ad di Trenitalia Moretti gli ha offerto su un piatto d'argento la possibilità di far vedere a tutta Italia che l'aria è cambiata, licenziandolo in tronco e sostituendolo con un altro manager, più capace, sicuramente meno costoso e più sintonizzato su che come deve comportarsi il capo di un'azienda controllata attraverso il denaro pubblico, quali sono le ferrovie dello Stato. In più potrà far capire a tutti gli altri boiardi di Stato che è finita la cuccagna, che i manager pubblici devono avere un'etica precisa a incominciare dalle loro retribuzioni e non importa, ammesso che sia vero, quello che fanno le aziende private. Allora, il profilo di Moretti non è di gran lunga differente da quello della gran parte dei manager pubblici italiani. Gente cresciuta all'ombra dei partiti, segnatamente sotto l'ombrello della CGIL e del PC, ha fatto una carriera tutta interna alle ferrovie dello Stato. Ombre e luci si sono alternati nel suo curriculum, ed essendo stabilmente nell'azienda che ora guida dal 2006, sarebbe prudente che non si sprecasse in vanterie autoassolutorie. In ogni caso molto di ciò che ha ricevuto è verosimile che l'abbia avuto dalla politica che l'ha protetto e promosso più che dalle sue virtù. Per un Moretti che progrediva in carriera quanti altri dirigenti delle ferrovie dello Stato di grandi capacità sono rimasti al palo. Quindi dopo aver quindi debitamente ringraziato il fato, più che le sue doti, Moretti, e anche il giovane presidente del Consiglio, farebbe bene a ricordare che non tutto quello che è avvenuto sotto la sua direzione delle ferrovie italiane è oro che cola. Il trasporto passeggeri regionale e locale è tornato indietro agli anni 20 del secolo scorso. La sicurezza ha lasciato e lascia in molti casi a desiderare, come il caso di Viareggio e tanti altri si potrebbero ricordare. Il treno è divenuto un mezzo di trasporto costosissimo, sempre pagato con il denaro pubblico, ma caro come se non ricevesse nessun contributo e la gente deve andare in aereo o in macchina. Insomma, Moretti avrà avuto tanti meriti, ma qualche peccatuccio ha perlomeno contribuito a commetterlo. E a meno che non voglia dirci che non è pagato per la sua professionalità, che il suo prezzo è quello di avallare le cose indicibili che qualcun altro gli dice di fare. 850.000 all'anno sono una bella cifra, anche se sono un terzo del suo collega tedesca, che faccia cambio se può. Non sappiamo se Moretti conosca la storia o se faccia finta di non conoscerla. A ogni modo, con modestia, vorremmo suggerirgli di andarsi a ripassare la biografia di alcuni manager, diciamo, non di secondo piano come Alberto Beneduce, Oscar Sinigaglia, Agostino Rocca, Giuseppe Luraghi e perfino Enrico Mattei. Vada a dare un'occhiata a quello che hanno fatto con le imprese pubbliche italiane e quelle che erano le loro retribuzioni e poi si faccia un esame di coscienza. Lui può anche credere di essere meglio di quei signori che hanno fatto grande l'Italia e avevano retribuzioni che nemmeno il suo addetto stampa accetterebbe. Lui può perfino credere di essere più importante di Alessandro Magno. Ma se il governo vuole battere un colpo questa volta all'occasione buona, con o senza PowerPoint, magari anche con una semplice letterina, il governo potrebbe far sapere che è finita una certa epoca nelle aziende pubbliche, che d'ora in poi i vertici delle aziende pubbliche italiane saranno occupati solo da persone interessate a svolgere una funzione di altissima responsabilità per le quali la discriminante è la professionalità, le competenze e l'indipendenza. Che queste persone avranno la retribuzione che si meritano, ma consona alla situazione del paese rapportata agli stipendi che girano, e soprattutto sarà l'onore di svolgere una così alta funzione per il paese a compensare la loro eccezionale professionalità, che saranno giudicati veramente per i meriti e i risultati che sapranno portare a casa, non solo in termini di efficienza economica, ma anche in termini di vantaggio per i cittadini. Dovranno essere consapevoli che guidare un'azienda pubblica non è lo stesso che guidarne una privata. Un'azienda pubblica deve essere come la moglie di Cesare, non deve solo essere impeccabile, ma deve anche apparire. Questi non sono sogni, ma sono testimonianze che in passato sono state offerte ampiamente. Con le sue parole, se ce n'era bisogno, Moretti è andato ampiamente al di fuori dai limiti di professionalità che d'ora in poi dovranno essere imposti ai manager pubblici. E per questo deve essere mandato subito a casa. Gli altri forse capiranno che l'aria è cambiata. Articoli precedenti. Paperoni di Stato. Ecco le dichiarazioni dei redditi dei manager pubblici. Il bollettino su quanto guadagnavano nel 2010 i super dirigenti, da Bankitalia alla RAI e al Tesoro. Il presidente di Finmeccanica Orsi ha dichiarato 1,6 milioni, meno del predecessore Guarguaglini, 5,5. Il presidente dell'INPS Mastrapasqua 1,3. Da 6 anni diversi governi hanno cercato invano di mettere un tetto agli stipendi. Di redazione Il Fatto Quotidiano 21 luglio 2012. Sono ricchi, talvolta ricchissimi, hanno storie diverse, alcuni lavorano tantissimo, altri hanno solo cariche di rappresentanza, ma ben remunerate. Ma hanno tutti una cosa in comune, lavorano per la pubblica amministrazione. Grazie a una legge del 1982, ogni anno i titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti, cioè manager scelti dalla politica per guidare pezzi del potere economico statale o parastatale, devono rendere nota la loro dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e la loro situazione patrimoniale, le auto che possiedono e le società di cui hanno azioni. Attenzione! Si parla dei redditi complessivi, non degli stipendi pagati dalla pubblica amministrazione, anche se per molti le due cose coincidono, soprattutto per quelli al vertice di istituzioni che rendono incompatibili gli incarichi privati. Dal bollettino pubblicato il 16 luglio sui redditi 2010 che Il Fatto Quotidiano ha potuto consultare emerge uno spaccato della società italiana, il racconto di chi sono i veri ricchi di questo paese, almeno i veri ricchi che non evadono, o quasi. Nell'elenco compaiono alcuni politici, tipo Piero Fassino, 128.191 euro, o Matteo Renzi, 109.573 euro, in quanto presidenti di fondazioni locali, a Torino il Teatro Regio, a Firenze il Maggio Fiorentino. Gianni Alemanno, citato in quanto presidente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dichiara 152.055, ma sembrano indigenti a confronto degli altri. Gli stipendi più alti si trovano nella prima linea delle società controllate dal Tesoro, nomi poco conosciuti al grande pubblico, ma strapagati. guadagna 727.170 euro. Domenico Arcuri, amministratore delegato di quell'Invitalia che aveva scelto lo squattrinato Massimo Di Risio per rilevare la Fiat di Termini Imerese, ora è stato scaricato da tutti dopo aver fatto perdere un anno di tempo. Il vicepresidente di Fintecna, società che sta passando dal tesoro alla cassa depositi e prestiti, Vincenzo Dettori, dichiara 392.392 euro. Mentre i due vertici della cassa depositi e prestiti sono su un altro ordine di grandezza, il presidente Franco Bassanini ha un reddito di 567.262. L'amministratore delegato Giovanni Gorno Tempini 1.925.997. Ci sono anche figure di cui ci eravamo un po' dimenticati. A fine 2011 il professor Augusto Fantozzi si è dimesso da commissario straordinario di Alitalia, incaricato di liquidare quel che restava della Bad Company, ma per il 2010 ha dichiarato un reddito di 3.686.272. Il suo compenso per l'attività di commissario è sempre stato misterioso e tuttora non sappiamo quanta parte di quei 3,6 milioni sia dovuta a tale attività. Il suo successore Stefano Ambrosini, che nel 2010 ancora non era subentrato a Fantozzi, si ferma a 957.379. L'ex leghista Dario Fruscio è stato per anni nel CDA dell'ENI, poi è passato all'AGEA, la società che gestisce i finanziamenti all'agricoltura. Umberto Bossi lo aveva rimosso e lui è riuscito a riprendersi la poltrona a colpi di ricorsi al TAR. Deve essere ben pagata, visto che nel 2010 Fruscio ha dichiarato 1.048.478 euro. Un altro manager di area leghista, il varesotto Giuseppe Bonomi, alla SEAT che gestisce l'aeroporto di Malpensa, dichiarava 919.847 euro. Nel rapporto curato dalla Presidenza del Consiglio ci sono anche curiose eccezioni verso l'alto e verso il basso. L'imprenditrice milanese Diana Bracco, che figura in quanto presidente di Expo 2015, ha un reddito di 5,6 milioni di euro, ma non stupisce più di tanto, è noto che il suo gruppo sia redditizio. Sorprende invece un po' la situazione di Mauro Cipollini, amministratore delegato di Tecnoschi, una controllata dell'ENAV, l'ente nazionale per l'aviazione civile, che è finito al centro di alcune inchieste per presunte tangenti. Cipollini nel 2010 ha dichiarato soltanto 3.987 euro. Eppure nel 2007 ha comprato una Mini Cooper e l'anno successivo, nel 2011, immatricola una Porsche Cayenne. Altra curiosità, nell'elenco c'è perfino il professor Francesco Alberoni, un tempo guru della sociologia all'Università di Trento, oggi pensionato ed editorialista, nel 2010 ancora al Corriere della Sera e presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, reddito da 396.389 euro. Chi lavora alla RAI e alla Banca d'Italia ha redditi decisamente superiori. L'ex presidente della TV pubblica, il giornalista Paolo Garimberti, nel 2010 guadagnava 670.304 euro, l'allora direttore generale Mauro Masi ne dichiarava quasi altrettanti, 695.466. La sua sostituta Lorenza Lei si firmava a 424.106. Alla Banca d'Italia nel 2010 il più ricco era Mario Draghi, allora governatore, con 1,021 milioni di euro. Il suo direttore generale Fabrizio Saccomanni, che ora potrebbe essere riconfermato dopo aver sfiorato la nomina a governatore, non se la passava tanto peggio. 838.596 euro. Ignazio Visco, suo vice all'epoca e oggi governatore, dichiarava la metà, ma comunque cifre consistenti, 405.201 euro. Poi c'è Finmeccanica, società controllata dal Tesoro e di cui tutto è noto, visto che è quotata in borsa. O meglio, sono noti gli stipendi dei suoi top manager, ma non le loro dichiarazioni dei redditi. Eccole. Nel 2010 Giuseppe Orsi, oggi presidente, dichiarava 1,654 milioni, l'allora presidente Pier Francesco Guarguaglini 5,5 milioni, Giorgio Zappa e Alessandro Pansa, entrambi con la carica di direttore generale, avevano rispettivamente un reddito di 2,5 e 2,6 milioni. Da quasi 6 anni diversi governi hanno provato a mettere un tetto agli stipendi, anche cumulati, dei manager che lavorano nel settore pubblico. L'ultimo tentativo è del governo Monti, che a marzo ha fissato il limite a 294.000 euro lordi all'anno. Sarebbe un bel crollo del reddito di molti dei protagonisti del rapporto di Palazzo Chigi. Per rendere operativo il tetto serve un decreto del Ministero del Tesoro che, come ricordato ieri da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, ancora non si è visto. Qualche mese fa il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, reddito 2010 da 1,36 milioni, si era detto sicuro che nel 2013 avrebbe dichiarato soltanto i 294.000 euro previsti dal governo. Forse era stato troppo pessimista. Di Stefano Feltri e Carlo Tecce. Un commentatore allega di seguito a confronto alcuni esempi di pensioni dei lavoratori italiani. Dal commentatore fuori la monnezza dal Parlamento. Ecco i redditi da pensione dei lavoratori dopo 65 anni di sudore e lacrime vere. Paolo Rossi, 438 euro al mese, 4.700 euro all'anno. Giovanni P. Almerio, 623 euro al mese, 7.100 euro all'anno. Lorenza Palmerini, 670 euro al mese, 7.200 euro all'anno. Mario Cagni, 623 euro al mese, 7.100 euro all'anno. Giuseppe Malo, 750 euro al mese, 8.000 euro all'anno. Mauro Bianchetti, 635 euro al mese, 7.000 euro all'anno. Ignazio Calcagno, 552 euro al mese, 6.200 euro all'anno. Domenico Settembrini, 600 euro al mese, 7.200 euro all'anno. Dario Ameri, 622 euro al mese, 6.800 euro all'anno. Vergognatevi. Elevato.